la reale portata del problema, anche con tutte le sue implicazioni personali, perché tutti questi problemi, tutto sommato, poi alla fine sono quelli che ci riguardano anche direttamente, perché quando si parla dell'origine della vita o dell'origine dell'io individuale, poi si parla di ognuno di noi. Ecco, mi sembra di poter dire, faccio un'opera di grande sintesi evidentemente, quindi con i limiti che hanno le grandi sintesi, però mi è sembrato di poter raccogliere in questi due punti la distorsione di cui parlavo. E cioè queste posizioni si possono sintetizzare in due grandi atteggiamenti che sono presenti, a volte entrambi, a volte l'uno soltanto, in molte posizioni. Adesso poi ve lo documenterò con dei brani che mi sembrano efficaci. Una posizione che è quella del riduzionista, questa è la più diffusa, che vuol dire sostanzialmente, di fronte a un problema così complesso, ignorare alcuni fattori in gioco, isolare un fattore o qualche fattore, trascurando gli altri e evidenziando solo quello, riducendo tutto il problema soltanto al suo aspetto o fisico, scientifico, o soltanto a qualche particolare aspetto del problema. Questa è la posizione riduzionista. Oppure, a volte contemporaneamente, alla posizione di una pretesa, cioè pretesa di arrivare dove nessuno mai pensava di arrivare, insomma di avere in pugno tutto, una pretesa che con gli strumenti scientifici prevalentemente si riesce a avere in pugno, avere quello che è il titolo di un libro famoso di un americano, la chiamo fa, la chiave dell'universo. Allora, queste posizioni sono diffuse, quindi ve le voglio documentare, mi sembra che è modo migliore leggere qualche brano, anche se perderemo un po' di tempo, mi sembra che valga la pena. Per esempio, in un libro ancora dell'81 di uno dei più noti, dei più bravi anche biochimici, Ott Atkins, inglese, uno dei più quotati, appunto quotato come ricercatore a livello internazionale e anche bravo come ricercatore, sono tradotti anche diversi libri in italiano, piacevoli e ben fatti dal punto di vista della divulgazione. Però questo dice, in un brano che riporta anche punti anche di questo libro, alcuni aspetti sono diversi, possono essere oggi chiariti scientificamente, tra essere la sua origine, altro tempo, la coscienza, robetica, però non ci sia nulla che non possa essere detto. Voglio che imparate a vivere con l'idea che tutto, e poi dice proprio, mette lui nel suo lavoro, se non ha cambiato nulla anche l'arcivo, e voglio proprio dire tutto, può essere preso in considerazione in modo razionale, ma lui però, questo potrebbe anche essere vero, ma lui per razionale intende con la scienza, anzi con la chimico-fisica. Mi auguro solo che il lettore accetti che la scienza è estremamente potente. Essa, se mettiamo parte di un lavoro che dobbiamo fare, dello scopo del mondo, piccolo particolare ancora, andrà, scienza, ciao! È meglio così. È Andrei Linde, uno dei più quotati cosmologi.
Buonasera di nuovo, no? Mi dispiace che sia l'ultima volta. Che mi ero affezionato a questi incontri. No, vi ringrazio. Ringrazio tutti quelli che sono stati, se non altro, fedeli a questi incontri, facendo la fatica che sappiamo, e poi a tutti quelli che mi hanno aiutato a capire meglio quello che andavo dicendo. facendomi pervenire esempi o ponendo domande. Vi ringrazio davvero. E, cominciamo quindi quest'ultimo incontro sul testo più bello che ci sia, e cioè sulla Croce Azzurra. Come io dico spesso, i testi più belli che ci siano sono tantissimi. Cioè, nell'infinito non c'è possibilità di misurazione. Quindi i testi più belli che ci sono tanti, ma questo è fra quelli più belli, perché permettono di riassumere in maniera, credo, abbastanza adeguata tutto quello che ci siamo venuti dicendo. Dico abbastanza adeguata rispetto a me, rispetto a Chesterton dobbiamo solo essergli grati di essere riuscito a dire le cose che ha detto in una forma così leggera e così gradevole da farci assumere quello che ci dice quasi senza che ce ne accorgiamo. Quando io penso a questi testi di Chesterton mi viene sempre in mente il capitolo di Pasternak, il capitolo decimo della parte seconda del Dottor Givago, quando dice che dopo la notte in cui scrisse le poesie che gli erano sembrate così belle, la seconda notte quando ritorna a prenderle in mano si accorge che erano bruttissime e le cose che lo avevano fatto piangere fino alle lacrime gli sembravano proprio cosette da niente. E dice per tutta la vita aveva cercato quello stile dimesso, leggero, sottile, attraverso il quale il lettore si impadronisce del contenuto quasi senza accorgersi della ragione per cui lo fa. E quando ci sono questi miracoli, come il caso del testo di oggi, ringraziamo che ci siano. La Croce Azzurra voi l'avrete letto, immagino, per cui lo riassumo brevemente per coloro che non l'avessero avuto sott'occhio di recente. È la storia di uno strano rapporto fra un ladro che scappava, Flambeau, e un ispettore di polizia francese, Valentin, che cerca di prenderlo. Ma questo la cosa si risolve brillantemente perché interviene in questo inseguimento la figura di Padre Brown, la figura che ci interessa. Padre Brown era un prete, come abbiamo avuto occasione di dirlo la volta scorsa, un prete che Valentin non considera. Valentin era in persona il capo della polizia di Parigi, il più famoso investigatore del mondo, arrivato da Bruxelles per recarsi a Londra a eseguire il più clamoroso arresto del secolo. Flambeau era in Inghilterra. Flambeau probabilmente viaggiava come un semplice impiegato appartenente al congresso. Naturalmente Valentin non poteva esserne certo, nessuno poteva essere certo circa la condotta di Flambeau. Non si sa come si fa a trovarlo questo ladro. Come trovarlo? Su questo punto le idee del grande Valentin erano ancora in formazione. Fatto si è che Flambeau, per quanto abile nel travestirsi, non poteva nascondere un particolare della sua persona, cioè la sua statura non comune. Se il pronto occhio di Valentin si fosse posato su un'alta venditrice di frutta, o su un soldato dei granatieri, o persino su una duchessa alquanto alta, avrebbe potuto arrestare di colpo questa gente. Ma lungo tutto il treno non v'era alcuno che potesse somigliare a un Flambeau travestito, più che un gatto a una giraffa camuffata. Si sa che è un ladro, che è il più famoso ladro del mondo, si sa una cosa di questo ladro, che è alto. Ma questo è l'errore di Valentin. questo è l'errore di Valentin. Perché il suo antagonista, che poi invece diventa un suo forte collaboratore, questo pretino dell'Essex, di pochissimi, a cui nessuno avrebbe dato un soldo, era, agiva in un altro modo. Questo pretino dell'Essex, che si era recato a Londra per cercare un, per il congresso eucaristico, era così ingenuo, così stupido, da andare in giro raccontando a tutti che aveva un pacchettino con della roba preziosa. Che aveva un pacchettino con, una, con delle cose molto preziose, lo diceva a tutti. Questo è la risorsa fondamentale di Padre Brown. È il trucco diabolico di Padre Brown. Ma questo implica un grosso discorso sulle strutture della ragione. Perché? Perché la questione si pone in questi termini, detti in maniera un po' formale. Secondo voi, un ladro, lo dico in maniera un po' provocatoria, un ladro, secondo voi, può essere alto? Voi tutti risponderete, suppongo di sì. Ma il ladro non è alto in quanto ladro, è alto come persona. Un ladro, per essere definito come ladro, non può essere definito dal fatto che è alto. Un ladro, per essere riconosciuto come ladro, deve essere riconosciuto dal fatto che ruba. Se Valentin cerca una persona alta, che sa, di cui sa che è anche ladro, ha il problema di scegliere quale tra le persone alte è il ladro, ma non ha criteri per definire, per definirlo in quanto ladro. Mentre Padre Brown sa che la possibilità di definire un ladro e quindi di ritrovarlo è legato al fatto di metterlo in condizione di rubare. Per questo dice a tutti che ha una cosa da rubare. Perché se quel ladro è lì presente, cercherà di rubargliela. L'alternativa tra i due metodi di investigazione dipende dalla definizione dell'oggetto e dal modo con cui l'oggetto può entrare in relazione con me. È certo che un ladro può essere alto, come può essere anche uomo o donna, ma il fatto che sia uomo o donna, rispetto al fatto di essere ladro, se cerco un ladro, è gerarchicamente di livello inferiore. Valentin quindi, se insiste in quella direzione, non potrà mai mettere le mani su ciò che cerca, difatti non può. Inizia qui la grande avventura di questo racconto, al quale devo dire che sono molto affezionato, perché la prima volta che lo sentì avevo 7 anni e me lo raccontò una persona che poi non ho rivisto più. E io non sapevo che era la Croce Azzurra di Chesterton, quando poi l'ho rincontrato, che ne avevo quasi 40, l'ho riconosciuto. Quindi a questo mio amico dico queste cose. Flambeau, si avvicina a Padre Brown, si avvicina a Padre Brown essendo alto e sotto le spoglie di un prete. Si avvicina come prete. La questione di Padre Brown è quindi quella di riuscire a definire se la persona che gli si è avvicinata
che si presenta nella specie di prete è un prete o è un non prete? E se fra i tanti non preti ladri che gli si possono avvicinare, quel ladro non prete è anche Flambeau. Sono insiemi di definizioni molto diverse. L'atteggiamento scatenato da padre Brown per poter mettere le mani su questo eventuale non prete, ladro, e fra tutti i ladri, quello chiamato Flambeau, è assolutamente ingegnoso. Lo diremo dopo. Qual è il meccanismo? Ma la possibilità che Valentin supponga che padre Brown, che lui non sapeva impegnato in questa azione, che aveva conosciuto solo come un piccolo prete dell'Essex ingenuo, la possibilità dunque che Flambeau si attacchi a padre Brown è legata alla particolare configurazione della mentalità di Flambeau, di Valentin. Aristide Valentin era profondamente francese e l'intelligenza francese è specialmente e solamente intelligenza. Egli non era una macchina che pensa, che questa è una frase stupida del fatalismo e materialismo moderno. Una macchina è tale appunto perché non può pensare, ma egli era un uomo che pensava ed era insieme un uomo semplice. Tutti i suoi meravigliosi successi che sembravano miracolosi erano puro frutto e risultato di tenacissima logica e di chiaro e comune pensiero francese. I francesi elettrizzano il mondo non col dar vita a un paradosso, ma presentando semplicemente una verità di per se stessa evidente, e spingono una verità alle estreme conseguenze come nella Rivoluzione francese. Ma appunto perché Valentin conosceva il valore della logica, ne sapeva anche i limiti, come chi non conosce nulla dei motori può supporre di farli andare senza benzina, così solo chi non si intende di logica può sostenere di essere ragionevolmente logico senza saldi e incontestabili fondamenti. Vedete che è in tono leggero e narrativo quello che la differenza che abbiamo fatto le volte scorse tra il ragionare e il pensare, il proprio pensiero. E non per nulla il passo che ho letto viene immediatamente dopo il seguente, come è stato magistralmente espresso nel paradosso di Poe: la saggezza deve fare i conti con l'imprevisto. E la frase che precede questa è la seguente: noi dobbiamo fare i conti col fatto che il fatto più incredibile dei miracoli è che essi accadono. Il fatto più incredibile dei miracoli è che essi ci sono, ed è solamente accettando il fatto che le cose sono così si può supporre di dar luogo a quegli incontestabili fondamenti all'interno dei quali può sviluppare tutta la sua potenza la ragione francese. È necessaria l'esistenza di un metasistema molto ben strutturato per dar luogo alla tutta la potenza del sistema, ma il metasistema più forte di tutti è solo uno, che le cose ci sono. È interessante, non lo posso fare qui, vedere come nelle diverse traduzioni italiane la frase di Chesterton, che è, scusatemi l'inglese un po' zoppicante, "The most incredible of miracles is that they happen", è così, no? Di come le traduzioni italiane cercano di non dire la parola miracolo. Il fatto che le cose più eccezionali, la cosa più strana, degli avvenimenti più impossibili, eccetera. No, mentre Poe ha detto solamente questo, il fatto che dei miracoli accadono. È la stessa frase o quasi che si trova nell'intervista, in una delle prime interviste che ha rilasciato Montale, che forse ho già citato qui. Io ero uno che non credeva in niente, salvo in una cosa, nei miracoli. Il miracolo è il fatto che una cosa c'è. Ma appunto perché Valentin conosceva il valore della logica, sapeva i limiti. Quale? È che tu puoi fare funzionare un motore solo se metti fuori il metasistema o l'esserci della benzina. Io mi spingerei ancora un po' di più. È che nessun motore può ragionevolmente funzionare senza l'aria, perché sennò si ingolfa se ci metti solo la benzina. L'aria è ciò che permette anche alla benzina di svolgere questo meccanismo, la sua funzione, e quindi anche al motore. Valentin può dunque mettere in atto questo suo meccanismo, perché pensa così. A Valentin in quel caso mancavano elementi di base, le tracce di Valentin si erano perse. In casi simili, egli faceva affidamento sull'imprevisto. Quando non poteva seguire il filo logico della ragione, egli seguiva freddamente ed accuratamente il filo dell'inverosimile. Invece di andare nei luoghi adatti, banche, questure, rendezvous, e gli andava sistematicamente nei luoghi non adatti. Bussava le case vuote, frugava nei cul-de-sac, risaliva vicoli ingombri di immondizie, eccetera, eccetera. Egli difendeva in modo rigorosamente logico questo suo illogico procedimento. Vedete che qui il limite è che bisogna continuamente dire logico o non logico, mentre invece si tratta di passare dall'aspetto del sistema al suo metasistema. Diceva che per colui che possedeva una traccia, questo suo metodo era il peggiore. Cioè quando uno si ha a che fare con dei fatti già inseriti in un sistema che funziona, fare come fa Valentin sarebbe da pazzi. Ma che se non si aveva alcun filo, era il metodo migliore perché offriva la probabilità che l'occhio dell'inseguitore potesse cogliere qualche cosa strana che avesse colpito l'occhio dell'inseguito. Perché da un punto bisogna pur cominciare, ed è preferibile che sia il punto dove è possibile che un altro si sia fermato. Se hai un sistema e ti occupi di spiegare quello che funziona all'interno di quel sistema, agire nel modo di Valentin è folle. Ma quando devi definire il sistema, cioè lo devi generare, quando devi passare ad un ordine superiore di pensieri, cosa fai? Devi accettare l'esistenza di un dato e seguirlo. Da un punto bisogna pur cominciare, ed è preferibile che sia il punto dove è possibile che l'altro si sia fermato. Questo è ciò che lui difende quite logically, cioè in maniera rigorosamente logica. anticipando in questo le posizioni della logica dagli anni 20 in poi. Egli considerava il suo cervello di poliziotto immaginoso e fertile quanto quello di un delinquente, ed era vero, ma sapeva anche di trovarsi in condizioni di svantaggio. Aperte virgolette, il criminale è l'artista creatore, il detective soltanto il critico, si disse, anticipando specularmente l'affermazione che farà Flambeau in L'onore di Israele Go, quando di fronte alla sua incapacità di leggere la situazione del castello di Glengyle, alle rimostranze di Padre Brown che diceva ma non eri così bravo tu quando dovevi fare il ladro, lui risponde ma allora la storia la scrivevo io, adesso devo inseguire l'altro. E allora così in questa forma di rapporto col reale, e perché c'è uno che pensa così, Valentin, Padre Brown mette in atto un meccanismo formidabile, e cioè si fa seguire da questo prete che non sa se è prete e combina una serie di guai. Gli scambia lo zucchero col sale quando deve prendere il caffè, gli fa pagare 3 volte il conto, rompe della roba contro un muro, insomma, no, questo non è per questo, fa una serie di errori, rispetto ai quali Flambeau non reagisce, paga senza batter ciglio, non si arrabbia se gli scambia il sale con lo zucchero, eccetera, eccetera. E tutte le volte che compie uno di questi gesti, si incarica, fa qualche cosa di clamoroso, divisibile per altri. Sbatte la minestra contro il muro, rompe una finestra, sbatte la minestra contro il muro, rompe una finestra. Cose assolutamente insensate. È su questo che si mette in pista Valentin. Dopo essersi imbattuto in arance rovesciate, cioè fatti strani, e facendosi seguire dagli ispettori di Scotland Yard, che lo prendono in parola perché è il più grande investigatore, anche se non capiscono cosa fa, finalmente si imbatte in una finestra, una facciata dorata, dall'aspetto sontuoso di una birreria, dalla parte riservata come ristorante alle persone di riguardo, difatti ricava la scritta restaurant, quella finestra, come tutte le altre lungo il fabbricato, era di vetro smerigliato e decorato, ma nel mezzo aveva una larga fenditura scura come un buco frastagliato nel ghiaccio. Ecco finalmente un indizio. E chi, dice il Dorian, agitando il bastone. Quella finestra è rotta. Scotland Yard risponde, ma quale finestra? Quale indizio? Domandò l'ispettore di Scotland Yard. Che cosa può provare che quella finestra abbia qualcosa in comune con le persone che cerchiamo? Valentin per poco non ruppe il bastone per la rabbia. Prove, esclamò. Dio buono, questo qui cerca le prove. Adesso. Ma è naturale. Ma ci sono 20 probabilità contro una che non vi sia alcun nesso fra quella finestra e quella gente. Ma cosa possiamo fare d'altro? Non vedete che dobbiamo o seguire una possibilità che vi pare assurda o andare a casa a dormire? È formidabile questo pezzo perché definisce lo statuto delle prove e l'ordine rigorosamente logico della vicenda. Quando nella ragione francese, non quella di Valentin, per estrema cortesia e anche per una ragione un po' più culturalmente significativa, qui padre Brown rende omaggio alla ragione francese facendola vedere come Valentin, e invece dice che la ragione francese ridotta, cioè quella che non si pone nemmeno alla questione dei fondamenti o dell'extrasistema, è la polizia inglese, cioè il pragmatismo più bieco. Cioè quella che non accetta nemmeno la ipotesi della possibilità della benzina. È il pragmatismo più bieco, Scotland Yard, che vuole prove. Ma le vuole in un momento sbagliato. Vuole la dimostrazione nel momento in cui si produce l'ipotesi. Vuole il risultato della dimostrazione per poter decidere di ascoltare tutto il periodo che è necessario per la dimostrazione del teorema. È giusto volere prove, è necessario all'uomo volere prove. Ma non si possono avere prima che il teorema venga enunciato. Ed è sbagliato chiedere di avere prove per decidere di ascoltare la dimostrazione. È l'errore che io ripeto sempre, e del quale sono molto grato ai miei scolari di un tempo, e che faceva un certo Giuseppe, che faceva sempre questo tipo di obiezioni, sistematicamente. Allora, se facciamo il caso di due triangoli che abbiano due lati e l'angolo compreso uguale, io vi dimostro che sono uguali. E lui regolarmente alzava la mano e diceva: e se i due lati non sono uguali? Se due lati non sono uguali, non si può fare. E non si può fare. Cioè tu devi un attimo, guarda, io ti dico che c'è un triangolo, due triangoli che hanno due lati e l'angolo compreso è uguale, capito? Mi faccia vedere che sono uguali. Non te lo posso far vedere che sono uguali. Io ti dico, ammesso che siano, adesso aspetta che te lo dimostro. Troppo facile faceva lui. E continua a dire: guarda che se adesso non accetti l'ipotesi, non ci arriviamo in fondo, parliamo d'altro se vuoi, no? O lo stesso quando spiegavo, ricordo sempre, la prima volta emerse quando spiegavo la seconda colonizzazione greca, e dico, volevo spiegare che cos'era il plusvalore, così, allora dico, facciamo un caso, che io compro una penna, a 5.000 lire. Cosa c'è? Costa troppo. Cioè, qui non può intervenire. Qui, no? Potrei intervenire dopo, ma qui no. Prove. Ma lo capite che se volete le prove qui, l'unica cosa che ci resta è andare a casa a dormire, cioè smettere di parlare. Ma questo genera anche un'altra cosa. Cioè la nuovissima natura dell'indizio ipotetico. Ci sono 20 probabilità su una che non sia così. Ma esso può essere un indizio, mi raccomando, non relativamente alla dimostrazione del teorema, ma un indizio del fatto che forse qualcuno ne sta elaborando qualcuno. Non è un indizio relativo ad un sistema logico che io ho già definito. Il fatto è così strano che è indizio del fatto che qualcuno sta costruendo un sistema strano. È l'indizio non rispetto ad un piano che ho già stabilito, è un indizio di esistenza. Ora non ne ho la certezza, ma se non lo accetto come ipotesi, l'unica alternativa è di andare a casa a dormire. C'è un rischio nella formulazione dell'ipotesi, ontologico nella formulazione dell'ipotesi, che non può essere tolto, se no non ci sarebbero le ipotesi, mentre le ipotesi ci sono. Prove, ed entrò furiosamente nel ristorante, prove. La storia va avanti perché di prova in prova, esattamente come era successo nello Scarabeo d'Oro, il Valentin si fa l'idea che forse qui c'è qualcosa che vale. Ricordate Poe quando aveva piano piano trovato Bessop Castle, piano piano aveva trovato il tulipifero, aveva poi trovato il teschio, tutta questa serie di cose che pure non certificavano ancora l'esistenza del tesoro, dichiarano tuttavia in maniera inequivocabile l'esistenza probabile di una rete di significati che si giustificano in rapporto alla scelta iniziale che si è fatta. E lui va avanti, va avanti. Difatti, sino a quel punto l'azione del delinquente era ben chiara, e mentre il detective compiangeva il prete per tanta dabbenaggine, quasi disprezzava Flambeau che si era abbassato a una vittima così facile, meschina. Ma allorché Valentin ripensò a tutto quanto era successo durante la giornata, a tutto quello che l'aveva condotto al trionfo, si frugò invano nel cervello per trovare una spiegazione plausibile, un filo di ragione in quei fatti. Che cosa aveva a che fare la minestra gettata contro la parete col furto di una croce di zaffiri ad un prete dell'Essex? Che cosa significava chiamare noci le arance o pagare prima una finestra e poi romperla? Era giunto alla fine dell'inseguimento, ma aveva perso in qualche modo il mezzo con cui era arrivato a quei risultati. Tutte le volte che non era riuscito in una ricerca, il che avveniva molto di rado, aveva sempre afferrato il filo logico di essa, pur non afferrando il delinquente. Ora invece afferrava il delinquente, ma perdeva il filo logico. Capiva di essere sulle tracce giuste, tutto quadrava rispetto a un'ipotesi che aveva fatto, non aveva in mano il percorso, perché il percorso lo stava gestendo un altro. Difatti, dopo una serie di inseguimenti sempre contraddetti da Scotland Yard, che non riesce ad uscire dal proprio metodo di ragionamento, si incontrano in un posto sperduto fuori della città e sentono questi due preti che parlano, e a Valentin sembra di avere perso la sua giornata. Il magnifico verde oro copriva il lontano orizzonte, questo leggetevelo, però non posso farlo qua, ma sarebbero tutte bellissime queste descrizioni di Chesterton. Vede questi due preti che vanno così, ascoltato che ebbe per minuti, fu preso da un dubbio diabolico. Forse aveva trascinato i due policemen in quella deserta brughiera per uno scopo insano, come quello di cercare fichi sui rovi. I preti discutevano a proprio agio come due veri preti. piamente, con sapienza, a loro agio, dei più eterei problemi di teologia. Il piccolo prete dell'Essex parlava nella maniera più semplice. E l'altro, eccetera. Una conversazione più innocentemente dottrinale di quella non poteva essere udita in alcun candido chiostro italiano né in alcuna oscura cattedrale spagnola. Udì da prima la fine di una frase di Padre Pio che diceva appunto quello che intendevano i medievali per incorruttibilità dei cieli. Il prete alto fece un cenno del capo e disse sì, sì, questi infedeli moderni fanno appello alla loro ragione, ma chi può guardare questi milioni di mondi e non sentire che vi possono ben essere universi meravigliosi al di sopra dove la ragione è assolutamente irragionevole? No, no, no. Oppose l'altro prete. La ragione è sempre ragionevole. Anche nell'ultimo limbo, anche al limite ultimo delle cose. Perché io so bene che si accusa la Chiesa di mortificare la ragione, invece è il contrario. Perché sola la Chiesa sulla terra fa la ragione veramente suprema. Sola sulla terra la Chiesa afferma che Dio stesso è legato alla ragione. L'altro prete alzò il volto al cielo stellato e disse ma chissà se quell'infelice universo... Valentin fuori di testa, dice adesso, ho sbagliato. Se non che di ragione in ragione, Padre Brown riesce a dire a quell'altro, dice, perché di ragione, così, ragionando in questo modo ingenuo, no? Valentin dice, ebbene, dice, potete fare tutto quello, insomma, fate tutto quello che vi pare, no? Però c'è una cosa, e cioè che non crediate che una così fantastica astronomia possa influire minimamente sulla ragione, sulla giustizia e la condotta umana. Su pianure di opale, sotto declivi tagliati nella pura perla, trovereste ancora un cartello con la scritta «Tu non devi rubare». A quel punto Flambeau si sente inchiodato, perché girando, questo è andato a dirlo lì. E allora l'altro dice, beh, insomma, amico bello, fuori la croce. Siamo soli, se non me la dai ti faccio a pezzi. E qui c'è dei pezzi che mi dispiace, dovremmo leggerli tutti in fila, perché sono troppo... Cioè, sono perfetti, ecco, volevo dire questo. Allora, Flambeau dice, come hai fatto? Dice, ho cominciato a sospettare di voi. Dice, quando? Cominciate a sospettare di me. Dice, beh, la prima cosa è che avevate un segnetto qui sotto, c'è qui dove, quando io ero parroco in un famoso penitenziario, visto che questo segnetto qui è il segno di quando mettono l'anello con le punte, ho proprio pensato che potesse essere un galeotto. Questo, vabbè. Poi però, quando io ho fatto tutte quelle cose... che avrebbero avuto la reazione di chiunque e voi non avete reagito, ho pensato che questo era segno che avevate qualcosa da nascondere. Ma qui, oltre alla natura dell'indizio, c'è una stupenda teoria del segno, perché esattamente come l'indizio di Valentin non è l'indizio di qualche cosa che attiene ad un sistema già prestabilito, no? Qui il segno è ben altro rispetto a ciò che si dice, cioè che un segno è puramente e semplicemente il significante di un significato, perché è segno una non reazione, cioè un non segno, una mancanza di reazione, cioè un niente accaduto è segno. Dice Montale, ho appeso nella mia stanza il daguerrotipo di tuo padre bambino, dice insegna, eccetera. E questa bellissima poesia che dice, non siamo stati cavalli, non siamo stati niente. In mancanza del mio, ho scelto il tuo. No? Chissà cosa è successo in noi. E la poesia finisce. Eppure resta che qualcosa è accaduto. Forse è un niente, che è tutto. È quello che dice Padre Brown. Eppure resta che qualcosa è accaduto. Forse niente, perché non hai reagito. Eppure è tutto. Ma come si fa a produrre questa nozione di segni? A produrre questa nozione di segno è la produzione di un evento ipotetico. Se Padre Brown non fosse stato nella logica di dover verificare se quello era un ladro, non avrebbe messo in atto il meccanismo. La non reazione di Flambeau è segno all'interno della costruzione ipotetica di Padre Brown. Questo segno due pile perché mi si è scaricato questo e lo devo dare, scusate. Questo segno, questa forma del segno è molto diversa dal segno della manette sul polso di Flambeau. Per definire quello come segno è necessaria una enciclopedia personale, cioè una esperienza personale. Padre Brown è stato a Hartlepool, cioè in questa prigione, ed è per questo che riconosce quel leggero rigonfiamento come segno, cioè dispone di un'enciclopedia personale. Questi segni sono quelli a cui fa principale riferimento. Grazie. Sì. A cui fa principale riferimento. Perfetto. Questo è il segno a cui fa principale riferimento Conan Doyle, cioè Sherlock Holmes. Sherlock Holmes legge i segni in quanto sono metonimie di una presenza, cioè se uno ha fumato se uno è un fumatore di un certo tabacco e qui ho quel determinato tabacco nel portacenere, la presenza di questo tabacco mi rimanda al suo possessore e io posso stabilire che questo è tabacco di quel genere perché nella mia enciclopedia personale c'è la possibilità di riconoscere il tabacco di un certo tipo rispetto ad un altro. Il segno prodotto da Padre Brown è di altro tipo. Ma Chesterton ha cura di farci notare che questo non esclude l'altro. Padre Brown ci mette quello di tipo Conan Doyleano, metonimico, e quest'altro tipo di segno, che è quello prodotto dal verificarsi o addirittura dal non verificarsi di una certa situazione rispetto ad un'ipotetica questione. A questo punto, tuttavia, come ancora in Poe, Flambeau avrebbe potuto fare a pezzi Padre Brown, perché disponeva della forza necessaria per farlo. E Padre Brown sarebbe rimasto col suo segreto nascosto. Ma Padre Brown aveva avuto l'accortezza di convocare dentro il suo processo la forza, cioè Scotland Yard. la quale riconosce che questo personaggio, che è probabilmente stato a Hartlepool, ma non è detto che sia Flambeau, che ha certamente qualcosa da nascondere, ma non si sa che cosa, e che alla fine dichiara a padre Brown, per fargli paura, sì signore, io sono Flambeau, e questa è l'ultima affermazione, questo qui venga letteralmente catturato, cioè storicamente acciuffato. Io posso disporre di tutti i sistemi logici di questo mondo, fare le ipotesi più precise di questo mondo, inventare, scoprire la forza di gravitazione universale e non disporre di un orologio al quarzo che mi permette di verificare se gli appuntamenti fra le stelle avvengano nel momento giusto. Posso non disporre del meccanismo fisico che mi permette di acciuffarlo. Padre Brown ha preso il ladro, devo ancora dire come, ma poteva ancora sfuggirgli, come a Legrand poteva sfuggire il tesoro, se non avesse avuto l'umiltà di ricorrere alla forza. Quando però alla fine di ricorrere alla forza, cioè di ricorrere alla necessità della traduzione fisica dell'ipotesi. Ma di fronte a tutte le spiegazioni che padre Brown gli fornisce per raccontare a Valentin come mai, qual era stato l'itinerario con cui aveva progressivamente verificato la correttezza dell'ipotesi, dopo tutto quello che vi ho detto, avevate questo e compagnia, come fate a sapere tante cose? Chiese ancora Flambeau. L'ombra di un sorriso passò sul volto rotondo del piccolo prete. Sono cose che solo uno stupido celibe qualunque può sapere, naturalmente. Non avete mai pensato che un uomo che non fa quasi mai altro che ascoltare i peccati commessi dagli uomini non ha probabilità di rimanere ignaro del male umano? Ma in verità è stata un'altra parte della mia esperienza professionale ad assicurarmi che non eravate un prete. Quale? Domandò il ladro quasi a bocca aperta. Voi attaccaste la ragione, rispose padre Brown. Questa è cattiva teologia. Quella che era apparsa a Valentin come una innocente conversazione fra due preti, che era quindi apparsa come un avvenimento del tutto ininfluente rispetto a ciò che si stava cercando, era apparsa invece a padre Brown la prova definitiva della correttezza della sua ipotesi. Bad theology. Voi avete attaccato la ragione. Questa è cattiva teologia. E come si voltò per raccogliere la sua roba, i tre detectives, due di Scotland Yard più volante, apparire dietro come ombra dietro l'altro. Flambeau era in fondo un artista e uno sportsman. Indietreggiò di qualche passo e fece un grande inchino a Valentin. Non fate un inchino a me, mon ami, esclamò Valentin, anticipando di qualche tempo. Hercule Poirot. Inchiniamoci entrambi al nostro maestro. E tutti e due si scoprirono per un momento davanti al piccolo prete dell'Essex che cercava con occhi semichiusi il suo ombrello. A che cosa si inchina la potenza della intelligenza francese che è consapevole del suo limite? alla metodica di una ragione che definisce la possibilità di entrare in rapporto con la realtà come legata alla esistenza di una relazione. Devo ripetere? A che cosa si inchina la potenza della intelligenza francese, della ragione francese? E non l'ho detto prima, ma lo dico adesso, insomma, il suo apparente contrario, cioè l'arte di Flambeau, alla accettazione dell'esistenza di una ragione, quella di Padre Brown, che definisce il suo rapporto col reale, cioè definisce l'oggetto che si deve incontrare, in forza di una relazione. La differenza fra Valentin e Padre Brown è che Valentin cerca un uomo alto. Padre Brown cerca qualcuno che è definito mediante la sua relazione con sé. Se c'è qualcuno che è ladro, io posso mettermi in relazione con lui accettando in questo momento la sua autocoscienza immediata, quella di essere ladro, che lo porterà a mettersi in una certa relazione con me. Padre Brown gioca tutto su questo. Si implica. Non sta di fronte all'altro da sé come se questo altro da sé fosse un altro da sé generico, che noi dobbiamo cercare solo in forza di una sua iscrizione sul registro comune dei ladri. Padre Brown vince perché capisce che essere ladro vuol dire stare in relazione con qualcun altro, e in questo caso essere in relazione con sé. Al di fuori di questo, una persona alta può essere una duchessa travestita, un granatiere, non resta identificarlo come ladro. Però c'è un fatto ancora più importante di questo, forse. È quello che ho detto quando ho fatto l'accenno alla sua autocoscienza immediata. Perché noi sappiamo, dal seguito dei racconti, che dopo questo bel incontro Flambeau smise di essere ladro. Flambeau divenne il segretario di Padre Brown. Divenne un ex ladro. La questione allora è: che cos'è Flambeau? Chi è Flambeau? Flambeau è uno che è alto, che è molto intelligente, che fa dei colpi straordinari, che è un ladro, che poi smette di essere ladro, perché incontra Padre Brown, che riconosce come suo maestro, ovviamente non di furti. È bellissimo questo processo, perché se non si accetta la forma della relazione, cioè se non si accetta di mettersi in rapporto con l'oggetto in forza di un progetto che noi facciamo su di lui, così che egli metta fuori i segni che ci permettono di identificarlo come tale, l'oggetto e noi non ci incontreremo mai, non c'è mai. Se Padre Brown non avesse agito così, per lui Flambeau era un puro nome. Padre Brown ha scommesso che facendo in un certo modo Flambeau gli si sarebbe avvicinato in quanto ladro. Ma la ragione di Padre Brown sa che questa è una inevitabile metonimia. Metonimia vuol dire parte per il tutto. Padre Brown sa benissimo, diversamente da quello che sa Valentin, o soprattutto Scotland Yard, che la totalità di Flambeau, l'essere di Flambeau, dico con una parola un po' difficile, ma che dopo spero di chiarire. Il mistero di Flambeau non coincide col nome che gli abbiamo dato. L'essere di Flambeau non coincide col fatto di essere un ladro. L'essere di Flambeau coincide col fatto che è un uomo, col quale io posso mettermi in relazione perché in questo momento si crede ladro. Cioè perché in questo momento agisce in quanto ladro. Ma nel momento in cui io mi metto in relazione con lui in quanto ladro, l'incontro con me può farlo diventare un non ladro. E cioè può farlo diventare un uomo che utilizza la sua vita e la sua esperienza di ladro dentro un universo di riferimenti tutto affatto mutato. Il meccanismo mi sembra molto interessante. La cosa più bella che io ho avuto in questa direzione l'ho avuta per caso e me l'ha raccontata mia moglie. È successo così. Una volta mia moglie ha accompagnato mia suocera per una visita e attendendo nella hall parlava con altre persone che erano lì. Una di queste persone che c'erano e che era una bidella di una scuola della periferia milanese non conosciuta 2 minuti prima e mai più rivista da 2 minuti dopo, sentendo o avvertendo che mia moglie era del ramo, mia moglie insegna, ha cominciato a parlare dei ragazzi della sua scuola. E diceva che i ragazzi sono tutti disastrati, che i ragazzi non vanno bene. E le ha fatto il caso di uno, che ha il padre in prigione e la mamma che svolge altre attività. E quindi supponeva che, e quindi questo ragazzo frequentava gente che entrava e usciva dal riformatorio e non studiava niente. E questa signora lo raccontava a mia moglie, questa cosa bellissima, la raccontava così, insomma. Io mi struggevo per questo ragazzo perché non faceva niente, questo qui è uno che finirà male, no? E allora un giorno che ho visto che era fuori classe come al solito, che non studiava, che non faceva niente, mi sono avvicinata e gli ho detto: vedi, tu devi diventare un ladro intelligente, perché se no nessuno ti stimerà mai. Vede signora, qui non c'è nessuno che li guida, ha detto mia moglie. Che buffo, no? Ma la cosa più strana è stato che questa signora, sempre in questo suo modo, secondo me, stupendo di agire, tanto più stupendo quanto più inconsapevole, dice, questo mi sei affezionato. Mo anche quando mi vede dall'altra parte della strada mi viene a salutare. È il procedimento di padre Brown. Vedi, mio caro. Non posso intervenire sulla metafisica del fatto di diventare ladro o non diventare ladro. Tu diventerai ladro. Hai in questo momento l'autocoscienza inoppugnabile del fatto che diventerai ladro. Diventerai un ladro, però devi diventare un ladro intelligente. Questo ha permesso lo stabilirsi del rapporto entro il quale forse questo non diventerà ladro. Il genio di padre Brown è tutto costituito dal fatto di mettersi in relazione con Flambeau in quanto in quel momento autocosciente ladro, attivando la possibilità di una forma di relazione con lui, quella di farsi rubare, che poi non se l'è fatta rubare, vero? Di una croce azzurra, perché dentro questa attivazione del rapporto con l'oggetto, l'oggetto può cambiare. Cioè l'oggetto può diventare più se stesso di quanto non si creda. può diventare più se stesso, cioè vuol dire può attivare il proprio mistero. Può attivare il proprio mistero significa che può scontrarsi con ciò che lui è, ma che eccede la sua autocoscienza immediata. È, io credo, il meccanismo della ragione. In che senso? Sempre quando noi ci incontriamo con un oggetto, poniamo la, scusate, forse sbaglio dal punto di vista matematico, ma è quello che mi ritrovo più compagno a me stesso. Quando noi ci incontriamo con un oggetto, siamo inevitabilmente costretti a cercarlo secondo la forma di relazione che noi siamo in grado di stabilire. No? Se io voglio sapere tutte le leggi dei triangoli, dei quadrati, delle strisce, no? Dei cerchi e compagnia, dispongo di una riga e di un compasso, misuro, no? Faccio, conto. A forza di cercarlo, mi imbatto in quella cosa tremenda che sono, e con i numeri che ho a disposizione, mi imbatto in quella cosa tremenda che sono i numeri che non ho a disposizione. Io ogni tanto vorrei essere stato il giorno in cui, forse Euclide, forse qualcun altro da cui lui ha poi preso, a forza di misurare la distanza fra la relazione che c'è fra il diametro e la circonferenza, si è trovato con questo numero pi che non stava da nessuna parte. Ma dove sta sto numero? Il numero pi, 3,14, vai, e non finisce mai. Ma non c'era prima, cioè c'era prima, come ho detto la volta scorsa, ma non sarebbe emerso alla coscienza se qualcuno avesse cercato di fare questa misura. Il giorno in cui qualcuno ha preso con una bella riga la diagonale di un quadrato, che è una cosa più semplice di questo mondo, ha misurato il lato, ha fatto la divisione e non gli viene 1,414 e non finisce mai, no? O il giorno in cui qualcuno si è trovato di fronte ad una radice quadrata di un numero negativo meno 1, no? E che non c'era prima, ma che è emersa alla sua coscienza attraverso il fatto di aver tentato di stabilire con la realtà quel rapporto che lui era in grado di stabilire. È il meccanismo di Flambeau. Se padre Brown non avesse cercato di conquistarlo come ladro, Flambeau non sarebbe mai diventato un non ladro. Questo è il contrario del meccanismo della ragione che, avendo trovato un ladro, lo mette in prigione e lo limita alla sua definizione di ladro. La possibilità che accada un imprevisto, il numero P, il numero I, scoprire che il più famoso ladro del mondo è invece più tenero di un agnellino, è legato a due condizioni che qui sono dette. La prima, che si acceda all'esistenza dei miracles, cioè che si acceda all'esistenza di un dato che non possiamo in alcun modo definire, ma la cui co-occorrenza con altri miracles fa sospettare l'esistenza di una rete di significati, alla quale forse siamo convocati, e questo è un modo di agire, oppure tentare in qualche modo di spingere ciò che abbiamo nelle nostre mani fino ad imbatterci in qualche cosa, la cui libertà, la cui resistenza reale, ci metta di fronte alla necessità di un'ulteriore sequela. Cioè, insomma, nella realtà, sia su un versante sia in un altro, una resistenza di fondo, quella dei numeri naturali, no? La realtà dei numeri naturali, dico, la realtà di una persona, la realtà di una variazione di 7 secondi d'angolo nell'orbita di un pianeta. C'è, insomma, una eccedenza della realtà. che ci costringe da un verso in un verso nell'altro a ritenere che la forma, per una ragione o per un motivo o per l'altro, della ragione non possa ragionevolmente esercitarsi senza imbattersi in qualcosa di strutturalmente irragionevole. La ragione non può ragionevolmente esercitarsi, attivarsi, se non si imbatte in qualcosa che sia strutturalmente irragionevole. Quante ricerche sono state fatte sulle ragioni per cui i numeri primi sono disposti in quel posto, in quei posti strani, nella serie dei numeri naturali? Com'è irragionevole che siano messi lì? 7, no? 11, 13, 17. Com'è irragionevole che siano lì? E quante ricerche sono state fatte dalla ragione umana per cercare di sapere come mai? Mi sembra che questa sia la forma fondamentale della ragione di Padre Brown. La scoperta della strutturale necessità dell'irragionevole per il progresso della ragione. E questa è la cosa per cui lui ritiene come paradigma dell'universo intero la persona che hai davanti. Perché questo meccanismo che qui abbiamo cercato di definire in maniera formale ha il suo paradigma più complesso alla persona che hai davanti, che non può essere definita né come un ladro, né come un uomo alto, né come un artista, né come niente, e nemmeno dalla somma di tutti questi. La forma del rapporto che tu metterà in atto con lui, le strategie di cui l'intelligenza ti doterà per verificare la consistenza delle ipotesi, aprono il cammino infinito che questi quattro incontri che abbiamo fatto spero che abbiano perlomeno indicato. E comunque adesso sono a vostra disposizione per tutte le domande che vorreste eventualmente farmi. Merci.